Alla fine della scorsa puntata ci siamo occupati del primo interrogativo posto da Freud alla fine della sua collaborazione con Breuer, vale a dire un interrogativo concernente la natura degli abusi sessuali subiti da un neurotico e che causano la sua nevrosi. La prima teoria formulata da Freud fu la teoria della seduzione, di cui ci siamo appunto occupati. Un presupposto centrale di questa teoria consiste nell'idea che le nevrosi siano determinate da cause esogene, cioè dall'impatto dell'ambiente esterno sulla psiche del bambino. Infatti, gli abusi sessuali sono cause esogene, almeno se vengono intesi nel senso di eventi reali accaduti nei primi anni di vita del bambino. Siamo alla slide 287, dove vedete che a partire dal 1897, quindi subito dopo la pubblicazione degli scritti sulla teoria della seduzione, il presupposto che, secondo il quale le cause della nevrosi consistono in cause esogene, cioè in eventi esterni, cioè in abusi condotti realmente da persone reali su bambini, viene abbandonato. E nella sua nuova teoria della sessualità infantile, Freud ipotizzò che le nevrosi potessero essere determinate anche da cause endogene, cioè da meccanismi che operano all'interno della psiche del bambino, cioè da determinate fantasie sessuali del bambino. Il che significa, come avevamo già accennato, che forse la governante, lo zio, il nonno, il papà, la mamma non hanno commesso alcun abuso reale sul bambino, ma il bambino ha avuto delle vivide fantasie sessuali che lo inquietavano e che poi ha rimosso, diciamo così, e che sono alla base della nevrosi. Quale che sia la vostra opinione, magari dopo che avete studiato Freud sulla plausibilità di questa teoria, è però interessante il fatto che la teoria della sessualità infantile, elaborata da Freud, poi in moltissimi scritti, nei tre saggi sulla sessualità e in altri scritti, non è specificamente una teoria delle nevrosi, cioè dell'uomo, della persona malata, ma è una teoria anche della normalità. Vale a dire una teoria dello sviluppo sessuale dal punto di vista emotivo e non ovviamente fisiologico, perché non è un libro di medicina sessuale, per cui la normalità e la malattia affondano per così dire, le radici negli stessi meccanismi. C'è uno sviluppo di base uguale nella persona sana e in quella nevrotica, sul quale però si innestano eventi mentali, cause endogene come le fantasie sessuali che in alcuni determinano la nevrosi. Su questo naturalmente ci si potrebbe parecchio soffermare, un dubbio che alcuni studiosi hanno posto è questo, ma per Freud esisteva una persona normale, anche solo una, sulla faccia del pianeta? Sapete, un prete cattolico potrebbe dire con qualche ragione, perché c'è qualche ragione per dirlo se tu sei credente e pensi che la Bibbia ci racconti qualcosa di sensato, può dire siamo tutti peccatori. Ma l'idea è che Freud e molti psicanalisti potrebbero dire che siamo tutti nevrotici, quindi tutti malati. Bene, passiamo ora al secondo dei tre interrogativi sulle nevrosi affrontati da Freud al termine della sua collaborazione con Breuer. Questo interrogativo riguarda i meccanismi che determinano la dimenticanza dei traumi sessuali infantili e il modo in cui ciò può far insorgere la nevrosi. Perché nessuno dica che la nevrosi è determinata da traumi, quale che sia la loro natura, reale o fantastica. È determinata, secondo Freud, dalla dimenticanza di questi traumi, e questa dimenticanza non è semplicemente smemoratezza, come puoi dimenticare cosa hai mangiato come primo piatto in quello splendido ristorante sulla Costa Azzurra che ti era piaciuto così tanto, ma al momento i tuoi ricordi sono molto vaghi. No, si tratta di tutt'altro genere di dimenticanza, possiamo definirla dimenticanza attiva. Ci sono dei meccanismi psichici che impediscono di ricordare. E secondo Freud, la dimenticanza dei traumi infantili non dipende dai normali limiti della memoria umana, bensì da uno specifico meccanismo psichico di difesa che allontana dalla coscienza e, per così dire, seppellisce nell'inconscio tutti gli eventi, le emozioni, le fantasie, i desideri traumatici che non possono essere integrati nell'io. Avete visto che qui ho scritto eventi, emozioni, fantasie, desideri traumatici, perché naturalmente non si può escludere in alcuni casi che la nevrosi sia causata anche da eventi reali che sono stati dimenticati, però non solo eventi reali, anche emozioni, fantasie e desideri. È una vasta famiglia di traumi, possiamo chiamarli tutti eventi, anche quelli puramente psichici, in mancanza di una parola migliore, e tutta questa roba qui, per qualche ragione, viene seppellita nell'inconscio da qualche meccanismo psichico di difesa. Vedete, comincia a emergere anche una rappresentazione, per così dire, spaziale della mente umana. In alcuni testi c'è la figura dell'iceberg, una parte emersa, una parte emerge talvolta sì e talvolta no, e un'altra parte completamente immersa. Questa sarebbe l'inconscio. C'è chi vede in queste immagini dell'inconscio come scantinato dell'anima, quindi una rappresentazione spaziale, geometrica, un residuo dell'antico scientismo inteso come riduzionismo fisico di Freud. Non si deve pensare che l'inconscio sia situato nella parte inferiore della testa o del cervello, però effettivamente queste metafore freudiane lasciano perplessi tutti coloro che non sono adepti del sacro culto di Freud. A questo meccanismo, che Freud denomina rimozione, ed è un termine tecnico, certo c'è anche la rimozione di un'auto dal cortile, ma paragonare la rimozione di un ricordo alla rimozione di un oggetto, effettivamente è un'immagine, una metafora freudiana, non è affatto ovvio. Molte cose della psicanalisi ci sembrano ovvie perché sono state ampiamente accettate, sono entrate nel linguaggio comune. Occorre però una visione distaccata che ci permetta di domandarci sempre: queste ipotesi, che sono straordinarie perché non sono affatto dettate dall'esperienza comune, come sono provate da dottor Sigmund Freud? Bene, ma non basta la rimozione, perché la rimozione seppellisce, diciamo così, momentaneamente nell'inconscio, nello scantinato dell'anima, il ricordo traumatico. Ma a questo meccanismo si affianca la resistenza, che è un ulteriore meccanismo psichico che impedisce a quei contenuti psichici rimossi di riemergere alla coscienza nella loro forma originaria, come se tu seppellissi un tronco d'albero in mezzo a una fitta rete di alghe. C'è sempre sul fondo marino, c'è sempre il pericolo che torni, che riaffiori. Occorre una gabbia, un peso, una zavorra che lo tenga lì. Vedete, non si riesce a sfuggire a rappresentazioni spaziali della vita mentale, geometriche. Comunque va bene, tuttavia questi ricordi possono riemergere in forme diverse da quelle originarie, e tanto più diverse quanto più forte è la resistenza. Se la resistenza, l'avversione della mente conscia a veder riemergere quei ricordi è molto forte, la fatica, il lavoro psichico effettuato dalla resistenza fa sì che questi ricordi riaffiorino alla coscienza in forme completamente diverse dal ricordo stesso, riemergono nella forma di sintomi nevrotici, che in qualche modo potrebbero anche essere tematicamente, come contenuto, collegati a quel ricordo. Ma anche qui si entra in un campo veramente minato. Questo è una sorta di romanzo della psiche. Lo compriamo o no, questo romanzo della psiche? Beh, dipende dalle prove che Freud ha addotto. E secondo alcuni studiosi, negli ultimi decenni almeno, alcuni epistemologi, queste prove sono molto carenti. secondo i freudiani, i psicanalisti sono molto forti, però poi ognuno interpreta il contenuto della teoria di Freud come vuole. Per questo motivo c'è qualche ragione di credere che Freud non sia esattamente il Newton della psiche, perché la teoria di Newton non è stata interpretata in 100.000 modi diversi, era piuttosto chiara, priva di ambiguità e piena di solide prove. Quando è stata abbandonata in parte dalle scoperte di Einstein e di altri, abbiamo continuato a credere che la teoria, e continuiamo anche oggi a credere che la teoria di Newton sia un racconto sostanzialmente esatto, approssimativamente vero, di alcuni tratti dell'universo. Non so se possiamo dire la stessa cosa della teoria psicoanalitica. Comunque, Freud non sostiene che la presenza di ricordi traumatici rimossi è una condizione sufficiente per insorgere le nevrosi, ma è convinto che essa sia una condizione necessaria. Sono due cose completamente diverse. Condizione sufficiente e condizione necessaria. Se la rimozione fosse, e la resistenza a riaffiorare dei ricordi fosse una condizione sufficiente, vuol dire che tutti quelli che hanno avuto dei ricordi traumatici rimossi sviluppano la nevrosi. E se invece una condizione necessaria, questo significa altra cosa. Non tutti sviluppano una nevrosi tra quelli che hanno rimosso i ricordi, ma in assenza di rimozione la nevrosi non può insorgere. Questo significa affermare che la rimozione è una condizione necessaria. Non tutti i rimossi sono nevrotici, ma tutti i nevrotici sono rimossi, se mi consentite questa orribile espressione per dire che hanno effettuato una rimozione. E arriviamo così al terzo interrogativo, che riguarda la cura, la terapia. Supponendo che la teoria, illustrata in maniera molto rudimentale, elementare, veloce, sia giusta, beh, questa teoria, ci si può chiedere, quale tipo di pratica terapeutica suggerisce? Cioè, qual è la procedura più efficace per recuperare ricordi traumatici rimossi, in tal modo fare cessare la loro azione patogena e ottenere la guarigione della nevrosi, l'azione patogena dei ricordi rimossi? Che belle espressioni! Resta il fatto che questo interrogativo ha senso solo se Freud ha ragione nel sostenere che sono i ricordi rimossi a causare la nevrosi, perché se non avesse ragione su questo punto, allora, anche dopo aver trovato la procedura più efficace per recuperare questi ricordi rimossi, la nevrosi resterebbe nel paziente. Oppure si potrebbe anche verificare la situazione in cui tutta la storia della causa delle nevrosi è una storia immaginaria, un romanzo, un film, ma per qualche ragione diversa da quella ipotizzata da Freud, la terapia psicanalitica, il colloquio con uno psicanalista che ti ascolta, che tu paghi, che ti parla, a cui tu parli soprattutto, potrebbe attenuare o fare scomparire le nevrosi per meccanismi diversi da quelli ipotizzati da Freud. E voi, è inutile che qui finga di effettuare un'azione di suspense, perché sapete già che questi meccanismi sono già stati da me citati e sono l'effetto placebo, un effetto ben noto anche a Freud, e la possibilità che fosse l'effetto placebo la causa dei successi della terapia psicoanalitica metteva tutte le volte Freud in un grande stato di prostrazione intellettuale, frustrazione, depressione e chi più ne ha, più diventa. Per vincere la resistenza che impedisce ai contenuti psichici rimossi di riaffiorare la conoscenza nella loro forma originaria, Freud elabora il metodo della libera associazione, che io descrivo in poche righe a pagina 290, e che in realtà è un metodo su cui si sono versati fiumi d'inchiostro, e anche Freud ha versato fiumi d'inchiostro. E questo lo dico per chi è attratto dalla lettura di qualche cospicua opera di Freud. Tutta l'opera Omnia di Freud è tutta tradotta in italiano e si trova anche gratis nei noti siti. Bene, il metodo della libera associazione è costituito da una serie di sedute. Si chiamano così le sedute psicanalitiche. Non ho mai capito perché si chiamano sedute, visto che il paziente nella raffigurazione classica è sul lettino, o il divano, o il sofà dello psicanalista, ed è con le gambe allungate in modo da essere più tranquillo e sereno. In ogni caso, non si potevano chiamare coricate, naturalmente, quindi sedute. Secondo questo metodo, che è costituito da una serie di sedute in cui il paziente viene incoraggiato a raccontare i propri sogni e a parlare di qualunque esperienza o ricordo che gli venga in mente, qualunque, associando liberamente un'idea all'altra, senza preoccuparsi delle loro relazioni logiche. Cosa che ti dice più spesso lo psicanalista è questo: cosa le fa venire in mente. Nel discorso comune, per esempio, se uno studente va all'esame, gli si suggerisce fortemente di non saltare di palo in frasca. E invece nelle sedute psicoanalitiche è proprio quello che in un certo senso si fa. Si salta di palo in frasca con delle associazioni che sono malferme come quelle dei sogni.